Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo disse Pilato a Gesù: «Tu sei il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri te lo hanno detto sul mio conto?» Pilato rispose: «Sono io forse giudeo? La tua gente, i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Parola del Signore. Ecco, come dicevo a modo di premessa, questa Eucaristia che celebriamo insieme è ben inserita in questo cammino coi martiri di Colombia, del Salvador, ma dell'America Latina, dell'Africa, di tutto il mondo che ho vissuto in questo itinerario, ecco, di giorni non molti, ma come sempre molto intensi. Ora, dicevo che dire di Gesù re dell'universo è per liberarsi da qualsiasi possibile inquinamento di teocrazia, cioè di un potere politico, economico, militare, che siano giustificati in qualche modo dalla religione. Ecco, è importante, come qualche breve osservazione. Del regno di Dio si parla nella Bibbia e poi Gesù lo annuncia e chiama a conversione per potervi partecipare. E poi lui è considerato re dell'universo. Come intendere questo accostamento, che parebbe improponibile pensando alla sua nascita, come accennavamo, nella grotta degli animali, e al suo morire condannato sul legno della croce? Di quale regalità si tratta? E nella storia del popolo ebraico, per dar solo un cenno, il re avrebbe dovuto, e come compito, in qualche modo rappresentare Dio. Non in modo teocratico, ripeto, rappresentarlo in quanto avrebbe dovuto prestare attenzione e difendere le persone più deboli, cosa peraltro più di qualche volta smentita anche in modo clamoroso. E i più deboli che nella Bibbia ricorrono sono le vedove, sono gli orfani, sono gli stranieri, sono i poveri in generale. Allora, in nome di Dio, il re avrebbe dovuto svolgere questo compito, ripeto, spesso tradito. E poi Gesù annuncia il regno di Dio in questa continuità, perché nell'attesa di un Messia che avrebbe dovuto inaugurare questo regno, avrebbe dovuto invitare a parteciparvi. E come, con un'altra espressione forse per noi più di immediata percezione, è come dire il sogno di Dio sull'umanità, a cui anche noi speriamo di partecipare. È il sogno di Dio sull'umanità e di un'umanità di uomini e donne, bambini, anziani, con uguale dignità, in cui spariscano la fame, la sete, la povertà, la violenza, l'oppressione, la discriminazione. Un mondo riconciliato, in pace. Questo è il sogno di Dio sull'umanità, dentro a un equilibrio con tutti gli esseri viventi, con l'intero creato che ci è stato affidato perché noi lo custodissimo, non lo usurpassero e non lo distruggessimo. Questo è il sogno di Dio. E Gesù, venuto in questo mondo, in questa terra, parte della nostra umanità fino in fondo, annuncia questo regno e lo rende presente nelle sue parole, nei suoi gesti, un'autentica rivoluzione sociale e spirituale, quella che Gesù propone. Per cui, per questo viene considerato insopportabile dal sistema dei poteri di questo mondo, con grande presenza del potere religioso, e viene ucciso sulla croce. Però già la morte di Gesù è una morte piena di vita, perché dà la vita, come lui aveva detto: non c'è vita migliore di colui che dà la vita per gli altri, per gli amici, per la comunità. Io sono venuto non per essere servito come i potenti di questo mondo, ma per servire e dare la vita perché altri abbiano la vita, cioè per immettere dentro la storia una dinamica positiva di vita, di liberazione, appunto di giustizia e di pace. Noi sappiamo, dentro a queste grandi parole, tante volte pronunciate nella storia umana e tante volte anche poi deluse nelle aspettative, quanto c'è, ecco, di negativo e di positivo nella storia umana. E come è andata, solo accennando un attimo, come è andata da quell'inizio fino a oggi? Ah, è pieno di ombre e di luci nella storia del cristianesimo, come anche delle altre religioni, però fermiamoci a questo. Ombre e luci. È andata abbastanza bene i primi 3 secoli, fin quando non c'è stato un abbraccio mortale con l'impero di Roma. Io ricordo, forse i ragazzi che sono qui, a cui poi sarà consegnata la Bibbia, abbiamo rimandato, poi adesso non sono tutti, ma malati alcuni, però ecco, intanto questo gesto poi alla concludersi dell'Eucaristia. Noi sapete che quando eravamo noi ragazzi alla vostra età, appena un po' più nelle elementari, c'era un libro unico, no? Era il sussidiario. E io ricordo ancora la pagina in cui, nel sussidiario della mia infanzia, Attualis, c'era quella pagina della storia in cui si raccontava il sogno di Costantino e c'era appunto la croce e c'era appunto la parola in latina, no? Con questo segno vincerai. E c'era come un racconto, no? Così come di una grande storia, però era un racconto fatto con un inganno, no? Perché non ci spiegavano poi cosa aveva significato questo abbraccio col potere dell'impero, da cui i primi cristiani erano considerati atei, senza Dio, perché non riconoscevano l'autorità imperiale che pretendeva una divinizzazione, il divino imperatore Augusto. E perché i primi cristiani erano considerati atei? Pensiamo quanta attualità per il mondo di oggi. Erano considerati atei per 3 motivi, per cui non riconoscendo la sacralità imperiale, perché in un mondo come oggi, ho visto lì, ma vediamo anche qui, di ricchi e privilegiati e di poveri, i primi cristiani condividevano i beni. In un mondo in cui c'era la schiavitù, come una pratica considerata, fra virgolette, normale, loro vivevano la fraternità fra di loro, non certo la schiavitù. E in un mondo in cui l'esercito era una struttura portante dell'impero, i primi cristiani si rifiutavano di impugnare la spada. E c'è la documentazione, il martirologio di giovani cristiani che dicevano nell'interrogatorio con l'autorità romana: noi serviamo un solo Signore, noi non impugneremo mai una spada per uccidere. E allora voi sarete uccisi se rifiutate questo. Sì, preferiamo morire piuttosto che impugnare la spada. Questi erano i 3 motivi per cui erano considerati senza Dio, perché in non riconoscere la sacralità dell'imperatore significava poi nella concretezza della vita assumere queste decisioni. Io ho detto alle volte in modo paradossale, però lo ritengo ancora oggi vero, non è solo un paradosso forse linguistico, ma non di contenuti, che sono contento, sarei contento di essere come uomo e come prete considerato ateo dall'impero che continua a esserci oggi in questo mondo. Perché considerandomi ateo, o che altri mi considerassero ateo, cioè senza il Dio dell'impero di oggi, allora forse poco a poco mi avvicinerei al Dio vero, che è il Dio di Gesù. Dobbiamo essere atei rispetto al Dio di questo mondo, del potere, del denaro, della violenza, per accostarsi al Dio di Gesù di Nazareth, che è tutt'altro, ecco, che una legittimazione a queste autorità che pretendono. Ho sentito dire i politici italiani ad alto livello che si sono presentati in televisione col crocifisso, e sono bestemmie queste, blasfemia e bestemmia, è una bestemmia pubblica, tirò subito un cenno. Lasciamo il crocifisso che esprima a tutti la disponibilità all'accoglienza, non utilizziamo il crocifisso per il potere, che è la cosa più grave. Perché il crocifisso che muore in croce è per eccellenza il senza potere. Quando il potere di questo mondo utilizza il crocifisso, fa la cosa più grave che possa fare nella storia dell'umanità, l'utilizzo del crocifisso per giustificare il proprio potere. Una vergogna grande. Allora in questo mi inserisco brevemente, poi faremo un incontro, una serata in cui cercherò di comunicare dei vissuti non solo qualche fotografia, che insomma quelle possono solo in qualche modo segnalare un percorso, ma sento dentro anche come un dovere morale di comunicare, perché uno non va da solo, uno va solo ma va in rappresentanza di un centro. Anzi, posso dire che il fatto di vivere in una comunità cristiana, da dove è sorto un centro di accoglienza per stranieri, che è un centro anche di relazioni con tutto il mondo in questi anni, è forse una carta d'identità, per così dire, almeno un po' credibile per presentarsi nelle varie situazioni del mondo. Se uno dicesse solo, ma sono un parroco, va bene, ce n'è mille. È il fatto dell'accoglienza e delle relazioni con gli altri popoli che può, non dico qualificare, perché poi se, onestamente, con umiltà ci si muove, però che può dire, ecco, siamo nella medesima sintonia con i popoli del mondo. Se no ci si chiude dentro a localismi davvero tragici, no? Un localismo che implode poi, che non fa aprire nel cuore, ecco, nella mente. Ecco, allora Gesù è stato ucciso come i martiri alla cui vicenda ho partecipato. Allora, brevissimamente, anticipando un po', io ho celebrato l'Eucaristia più volte, in Colombia con padre Ezio, e proprio vicino alla strada. Tutta l'America Latina, voi sapete, è attraversata dalla panamericana, e da Canada viene giù, attraversa tutti i paesi, no? E padre Alvaro Ulque, per questo prete a 41 anni, prete indigeno, il primo, è stato ammazzato lì, proprio al bordo della panamericana, mentre entrava in questo paese grosso, Santander, è stato ucciso lì. Abbiamo celebrato l'Eucaristia ai bordi della strada, e c'era un gruppo, un centinaio di persone, non tante, persone umili, semplici, alcuni preti. Io ho detto qualche parola sul senso che il martirio arriva fino a noi come luce e forza, come rivelazione dell'amore a Dio e ai fratelli. E padre Alvaro lasciava scritto negli ultimi periodi della sua vita, alle suore con cui viveva, lasciava scritto su un biglietto il posto dove si recava in quel giorno, perché aveva come una convinzione che l'avrebbero ucciso lungo la strada. E così è avvenuto, mentre entrava in una casa di suore, dove appunto le suore accoglievano delle ragazze in difficoltà. Ecco, ha rallentato per entrare al cancello, uno si è, con una moto, erano in due, uno si è avvicinato, l'ha chiamato, gli ha sparato, lui ha cercato di risollevarsi, quello è tornato indietro e l'ha freddato. Ecco, padre Alvaro, mi uccideranno lungo il cammino. E con padre Ezio, sapete il suo spirito profetico, no? Ricordava le ultime parole di questo prete. Lui le interpretava in un modo biblico, no? Diceva che poco prima di arrivare aveva telefonato a queste suore, aveva detto: posso passare da voi? Sì, dice, ti aspettiamo fra un poco. Era la mattina, 8:30 di mattina. Sì, dice, ho bisogno di passare perché sono stanco e ho fame. Allora Ezio diceva, ecco, un prete che muore dopo aver dato la vita con impegno quotidiano, con lavoro incessante, e dice quello che dicono i poveri del mondo, dice, che tante volte diciamo anche noi: sono stanco, dice, provato sono, mi sento provato e ho fame, preparatemi qualcosa da colazione, dice. Le ultime sue parole Ezio le interpretava come le parole del mondo, non le parole del mondo. Poi con padre Antonio nel centro, che anche Rossella che è qui ha visto, no, a Toribio, ho celebrato con tanta gente, no, questa Eucaristia, in cui ho cercato di dire qualcosa che avevo preparato qui, e come questi messaggi possono arrivare fino a noi, no? E poi perché è stato ucciso, ecco, stando a Gesù re ucciso sulla croce, perché è stato ucciso dai latifondisti? Perché padre Alvaro si è battuto con i suoi indios per il recupero della terra, per la lingua propria, per la cultura, la dignità delle comunità indigene, no? Lui primo prete indigeno, no? Ecco, un uomo, sì, affascinante, pieno di, di grande forza interiore, di grandi convinzioni, ecco, l'hanno eliminato, quindi l'hanno eliminato gli uomini del potere economico-politico, assoldando per poco un sicario perché lo uccidesse. In Salvadore ho vissuto la memoria dei martiri, per Padre Aldo al 25° anniversario. Come vi spiegavo prima di partire, accostando la memoria dei martiri al 20° anniversario, a marzo dirò subito un cenno, ci sarà la memoria dei 30 anni di Monsignor Romero. Voi sapete che i martiri della UCA, che è l'università del Centro America nella capitale San Salvador, che è retta dai padri gesuiti, un'università privata in cui ci sono 8.000 studenti, è un centro culturale notevole, veramente. Ora in Salvador c'era la guerra interna, Monsignor Romero era stato ucciso il 24 marzo dell'80, scoppiò una guerra interna perché le oligarchie ricche, prepotenti, assoldando chiaramente uomini, battaglioni interi in armi che venivano anche dagli Stati Uniti. Resta famosa la carta, la lettera che Romero aveva scritto a Carter, il presidente: non mandate armi perché uccidono tanta gente. E le sue ultime parole, quella domenica, l'avrebbero ucciso il lunedì poi pomeriggio, mentre celebrava l'Eucaristia, sono tornato lì sul luogo, nella piccola chiesetta dove c'è un ospedale per i malati di tumore, lui viveva lì in una casa molto umile. Il primo periodo per minaccia è dormito nella sacristia, Monsignor il Vescovo Romero, no? L'hanno ucciso mentre, ecco, celebrava l'Eucaristia. Ecco. È scoppiata sta guerra interna perché la gente si è ribellata in armi e quindi c'è stato un conflitto interno e in 10 anni sono morte 70.000 persone in Salvador. No? Ecco, allora i gesuiti erano dentro alla storia, un gruppo di persone davvero di eccezione. 5 di loro della Spagna, baschi in prevalenza, e uno salvadoregno. E allora sono stati uccisi per questa loro partecipazione, con l'accusa di essere anche loro sovversivi. Erano entrati all'università i soldati 2 giorni prima con la scusa di trovare armi all'università, che anche i padri collaboravano alla guerriglia, ma era solo una incursione per verificare dove loro abitavano, per verificare un po' la logistica dell'università. E poi sono tornati la mattina del 16 di novembre, di 20 anni fa, e li hanno fatti uscire alle 2 di mattina, dal luogo in cui dormivano, stanzette peraltro molto umili, e poi li hanno trucidati lì nel giardino, dove adesso ci sono le rose, il giardino delle rose, ecco, massacrandoli in modo incredibile. Le foto sono, è difficile guardare quelle foto che hanno ripreso per documentare poi l'accaduto, e fanno parte del centro Monsignor Romero, in cui ci sono anche altre documentazioni. Ad alcuni hanno sparato alla testa per proprio fare scoppiare la testa, frantumarla, come un disprezzo all'intelligenza, allo spirito, per dare un segnale. Hanno incendiato il centro Monsignor Romero, rovinato macchine da scrivere, allora altri suppellettili, la biblioteca, il quadro Monsignor Romero. Hanno lasciato una scritta come una firma dei gruppi insorgenti per attribuire la causa agli altri, e poi subito si è saputo, ecco. E allora c'è stata questa celebrazione. Loro sono un faro per tanta gente, li guida Monsignor Romero, e nella cappella dell'università sono sepolti lì. Io mi sono più volte, più dell'altro anno, mi sono raccolto lì la mattina, un momento di meditazione, di preghiera, perché che questi 6 siano sepolti lì in mezzo a tanti giovani che frequentano l'università è un segno molto, molto profondo. E le 2 donne... Giulia Elba, che era lì nella cucina dei padri, e la figlia di 15 anni, che era arrivata la sera prima, perché pensavano che mai avrebbero fatto un'opera del genere, no? I soldati militari. E era venuta lì come per rifugiarsi, ecco, hanno ucciso anche loro 2, sono sepolte nel loro paese. Ecco. Allora, C'è stata una celebrazione dell'Eucarestia di fra 8-10.000 persone. Nel parcheggio dell'università sgombrava 8-10.000 persone, con tanta gente che io guardavo, vedevo arrivare proprio dai paesi del Salvador, famiglie intere con tanti bambini, tanti ragazzi per mano, nonne, famiglie, no? E 8-10.000 persone, poi loro, dopo l'Eucarestia, che è durata dalle 8 alle 10, sono stati fino alle 6 di mattina, facendo come una veglia piena di musiche, di canti, di parole, no, per tutti quelli che volevano partecipare, no? Una veglia così, no? E poi c'è stata un'altra celebrazione lì, solo per l'università, per 300-400 persone in un altro parcheggio sgombrato. Io avevo chiesto di poter intervenire per una preghiera, facendomi aiutare da Carlos a prepararla per leggerla in modo almeno comprensibile. Ecco, questa è stata come una partecipazione, ecco, alla memoria di chi ha dato la vita per la gente, non è demagogico dire per il popolo, no? Ecco. Terzo aspetto, e da chi sono stati uccisi? Dal potere, no? E padre Iacuria era a Madrid pochi giorni prima, è rientrato in Salvador, gli hanno detto: cosa vai a fare, pericoloso, hai paura? E gli hanno detto: no, io non ho paura, penso che mai arriverebbero a uccidermi, perché era lui il bersaglio principale, perché aveva una mente filosofica e teologica che alle volte gli chiedeva il presidente, che poi avrebbe firmato la sua morte. Gli ha chiesto pochi giorni prima come un intervento di chiarificazione, un dialogo, perché loro, ecco, lui era uno dei capifila per arrivare a una pace, ecco, fra i contendenti, no? E poi di fatto è stato massacrato in questo modo insieme agli altri, ecco. E ho avuto, come raccontando brevemente, anche come un sentimento molto bello, profondo, commosso, perché quest'anno per l'anniversario 20° e anche perché il nuovo governo del Salvador ha consegnato ai familiari il più alto riconoscimento per i 6 padri gesuiti, come aprire una nuova fase, ecco, per arrivare finalmente alla verità, ai responsabili. E ho incontrato i familiari, alcuni venuti dalla Spagna, no? Il fratello di Iacuria, del rettore, la sorella di uno dei 6, che proprio in nome del fratello ha aperto in Salvador una scuola, proprio nei luoghi che ho visitato l'altra volta con Maria Culia Hernandez e con Rufina, al luogo dove ci sono i segni del martirio, la casa Monsignor Romero, c'è anche una foto di Rufina. E per chi di voi ha conosciuto anche Maria Culia, lei è sepolta nella cattedrale, nella cripta, insieme ai vescovi e a Monsignor Romero. Ed è un segno bello, insomma, mi sono raccolto lì una preghiera. Noi l'abbiamo conosciuta, insomma, pensando anche a voi, ecco, a chi l'ha conosciuta, questa donna, insieme, ecco, anche a Rufina, proprio una donna umile, popolare, che aveva sopravvissuto a questo massacro di 1.200 persone sulle montagne, no? Insieme a un ragazzino. A lei quella notte avevano ucciso 4 figli e il marito, no? Anche lei, sono morte queste 2 donne a poca distanza, nel 2007. Ho ricordato loro anche in questa preghiera pubblica, ecco, questo itinerario pieno di profondità spirituale. E l'ultimo accenno, prima di tornare e di concludere sul Vangelo, però anche questo è Vangelo, no? Ho incontrato un altro uomo che diversi di voi conoscono, padre Andrés Tamayo. Padre Andrés Tamayo, gli ho telefonato e mi ha detto: stanno espellendomi dall'Honduras, proprio in questi momenti. E se mi chiami fra 5 minuti ti do un telefono e possiamo vederci in Salvador, perché andrò da una mia sorella. Così è avvenuto, l'ho incontrato 3 giorni fa, fuori dalla città, in questa casa di sua sorella. Siamo stati insieme un paio d'ore, l'ho fatto un'intervista anche per comunicare qui. Molto provato, sta bene fisicamente, molto provato per quello che è successo in Honduras. È molto provato, ma contento di quelle scelte che ha fatto. E gli ho chiesto, come uomo, come prete, come hai sentito, come senti la situazione. Ha detto: sono contento di quello che ho vissuto, perché ho sentito di essere veramente prete e pastore in mezzo alla gente, nella strada. Tante volte la gente che manifestava, sempre in modo non violento, perché non ha sparato su nessuno. Il popolo, una lotta non violenta di resistenza, tante volte mi hanno chiesto di celebrare l'Eucaristia. Sono rimasto, amareggiato per l'atteggiamento della Chiesa nei miei confronti, perché il cardinale mi ha detto di star bene attento a quello che faccio, poi il vescovo al telefono mi ha tolto la parrocchia. Ha detto che pensi bene per 6 mesi se sono un prete della Chiesa o che altro. Scadrà a gennaio questo ultimatum, E la gente dice prega, e la gente aspetta un segno di una Chiesa presente fra di loro. Questo ho vissuto, Sono contento di questo, anche deluso, ma anche contento delle scelte che ho fatto. Un altro vescovo, l'unico che aveva un poco parlato, mi aveva detto: vieni nella mia diocesi, ti accolgo volentieri, ma il cardinale è intervenuto e ha detto neanche parlarne. Padre Andrés verrà a dicembre qui per un periodo di, fra di noi, per un periodo di, come dire, di riposo, di tranquillità, perché sente questa nostra casa come una casa di accoglienza. Verrà qui fra di noi adesso a dicembre, ho detto benvenuto, già ci eravamo sentiti qualche volta al telefono, no? Ecco, questo è il percorso, della... Ecco, e ultimo, proprio ultimo, così dico anche qualche cifra. In Salvador, pochi giorni prima che arrivassi, se avete sentito dei mezzi di informazione, c'è stato un disastro, con 170, 180 morti e 70 dispersi, che sono morti anch'essi. Allora la radio della università ha fatto un appello alla gente perché portino viveri, perché portino vestiti, e quando sono entrato lì nella radio, all'arrivo era pieno di alimenti, era pieno di vestiti, e ho partecipato il giorno seguente con i volontari della radio, tanti ragazzi e ragazze, giovani, per andare in uno dei posti più colpiti a consegnare questi viveri. Ma lì, da un vulcano spento, ma che ha ai lati chiaramente tanto materiale che facilmente si muove, però enormi massi anche, terreno, e le piogge insistenti hanno aperto come dei fiumi di fango, di pietre, che hanno invaso poi la pianura sottostante e hanno colpito i paesi, i villaggi, con scene davvero durissime, quindi ho partecipato anche a questo. E a proposito dei soldi che avevamo raccolto il giorno della prima comunione, 3.000 euro. Allora, dato che, dico un'informazione così, 500 euro li ho dati alla nostra amica Deborah, che è passata quando ero in Bogotà, per le comunità, anche che esse con morti, perseguitate, questa donna avvocato che è stata qui celebrando l'Eucaristia anche con noi. Ho dato a lei un'offerta per la loro comunità, consegnandole a mano. Poi, 2.000 euro a padre Ezio per i bambini che non possono andare a scuola lì nel Cauca, in Colombia, gli indios. E poi, oltre a quei 3.000 euro, mi aveva dato la comunità di Don Giacomo altri 1.000 euro. E, assommando questo, ho comprato una casetta, comprato io ma a nome di tutti voi, una casetta di lamiera trattata, però non una lamiera qualsiasi per cui c'è un caldo infernale o poi un freddo, insopportabile, una lamiera trattata, una casetta per un nucleo familiare, un piccolo, umilissimo segno con tante persone che hanno bisogno, però consegnato proprio all'ufficio, dalla direzione generale del Salvador nella capitale, che adesso sta collocando alcune casette nei luoghi della disgrazia, Questo è stato il denaro che ho consegnato, più altri 700 euro che mi aveva dato una persona, 700 dollari già cambiati, alla Commissione Giustizia e Pace di Bogotà per la loro opera di accompagnamento, come vi spiegherò, alle persone che vengono allontanate dai loro territori. Ecco, concludo con il Vangelo, ecco, dicendo che la qualifica del regno di Dio è nelle parole che Gesù esprime a Pilato, il procuratore di Roma, di fronte a cui si trova, come un interrogatorio per capire qualcosa di più di Gesù, perché lo hanno consegnato, e poi si va a stringere, e Pilato dice: tu sei re? Sì, dice, io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo. E quali sono le due qualità che rendono alternativo il regno di Dio dai regni e dei poteri di questo mondo? E la prima è l'assenza della violenza in ogni sua forma, e delle armi. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei uomini sarebbero intervenuti per difendermi, adesso per liberarmi, ma il mio regno non è di qua giù. Quindi il regno di Dio è un regno di non violenza attiva, e questa è la qualifica fondamentale, la non violenza, anche fra di noi, nelle parole, nei gesti, poi nelle armi, negli eserciti. È la violenza che ha ucciso i martiri, e loro hanno espresso la non violenza dell'amore a Dio e alle comunità, la non violenza, e l'altra è la verità, la non violenza è la verità. Per questo sono nato e sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce. Ho parlato con il teologo, credo fra i più grandi adesso in America Latina, nel mondo io dico anche, no? Perché questi uomini, con John Sobrino, che fra l'altro è un uomo molto umano e molto timido un po', no? Umile, è basco anche lui, no? Malato, ha diabete forte, no? E gli ho detto se poteva mezz'oretta, se potevo fargli qualche domanda, come già un'altra volta, così. E gli ho detto anche delle polemiche che avevo sentito del crocifisso, e lui ha detto, perché lui insiste molto su questi popoli crocifissi, ha detto: non è possibile parlare del crocifisso se, guardando al crocifisso, che sta su una parete, poniamo, perché questa era la polemica, no? Nei luoghi pubblici, se guardando al crocifisso noi non identifichiamo quel simbolo con Gesù crocifisso e con i crocifissi di oggi, tutto il resto è pura ideologia, è pura strumentalità politica, sono cose che irrilevanti, sono sciocche, tutta una strumentalità. Io guardo il crocifisso e dico: come Gesù è morto, oggi quanta gente è crocifissa nel mondo. Quindi guardare al crocifisso è un appello oggi a rendere più umano questo mondo, cominciando da noi. Tutto il resto è, sì, che i presidenti dei consigli nostri vadano mostrando il crocifisso, è una bestemmia, è veramente incredibile. Devono stare attenti anch'io, anche gli uomini di chiesa, chi ha il crocifisso qui o sulla giacca, stare attenti a mostrare il crocifisso. È una grande responsabilità a mostrare il crocifisso. Quale crocifisso? Quello che giustifica il potere. Anche chi ha ucciso Romero l'ha fatto in nome di Dio, per la sicurezza del Salvador, contro il comunismo. L'hanno ucciso per questo. Cristiani hanno ucciso i cristiani, non atei. Chi ha ucciso Romero? I gesuiti. Pensavano di far bene in nome del cristianesimo. È una cosa terribile questa, terribile. Sono stati uccisi per questo. Allora ecco, un impegno nostro a... Io non ho mai portato il crocifisso sulla giacca, perché ho sempre detto che se uno ce l'ha nel cuore è tanto. È importante che lo abbiamo nel cuore e possiamo poi testimoniarlo nelle parole, nei gesti. Non serve esibire i crocifissi, bisogna vivere il crocifisso. Questo è il senso della meditazione di quest'oggi.